Anzitutto un saluto a quelli che conosco e quelli che non conosco. Nel titolo di queste serate ci sono queste parole: povertà, castità, obbedienza. Allora, di solito pensiamo che queste cose siano la descrizione della vita dei religiosi, delle suore, dei frati, dei preti. Pensiamo che siano cose che alcuni sono chiamati a vivere, appunto i consacrati. E invece quello che vorrei guardare con voi in queste serate è che queste realtà ci riguardano tutti. Addirittura non solo tutti i cristiani, non solo ogni cristiano per poter essere veramente tale è chiamato ad essere povero, casto e obbediente, ma ci riguardano tutti. Se vogliamo essere uomini veri, donne vere, siamo chiamati e dobbiamo essere poveri, casti e obbedienti. Allora è vero che noi religiosi facciamo voto di povertà, castità e obbedienza, ma il nostro fare voto è solo così per dire in una maniera più forte, più evidente, quello che tutti siamo chiamati a vivere. Solo che una prima domanda che ci può nascere è questa: ma cosa c'è di bello ad essere poveri, casti e obbedienti? E anche, serve a qualcosa essere poveri, casti, obbedienti? È conveniente essere poveri, casti e obbedienti? Perché se non serve, non è conveniente e non è bello, non si capisce perché lo si debba vivere. Anzi, c'è della gente che è povera e non è molto contenta. C'è della gente che non può esercitare liberamente la propria sessualità, non credo che sia tanto soddisfatta. C'è della gente obbligata ad obbedire, mi pare che anche questi non è che proprio saltellino di gioia. Allora la domanda che viene è: ma la povertà, la castità e l'obbedienza non sono forse tre grandi sfortune da evitare il più possibile? Cioè, di fatto nessuno di noi desidera essere povero, no? Tenuto poi conto che sono tre cose che vanno a toccare tre bisogni fondamentali che sono scritti nella nostra umanità. Tutti abbiamo bisogno di avere qualcosa e anche di gestire quello che abbiamo. Tutti abbiamo il desiderio di poter amare anche col nostro corpo. E tutti abbiamo il desiderio di poter scegliere e decidere con libertà. Quindi, queste tre parole sembrerebbero proprio descrivere il contrario di quello che desideriamo. E allora, viene da pensare, per forza abbiamo la crisi delle vocazioni. Non so voi, ma io non trovo in giro tanti giovani, né uomini né donne, che proprio hanno la voglia di vivere poveri, casti e obbedienti, di consacrarsi al Signore in povertà, castità e obbedienza. E anche non vedo tante coppie di giovani che si sposano e dicono: noi vogliamo vivere un matrimonio in povertà, in castità e in obbedienza. Quindi, la frase con cui ho cominciato, dicendo che povertà, castità, obbedienza ci riguardano tutti, sembra essere un po' contraddetta da questa constatazione. Eppure io credo, non solo io credo, eppure sono qui a dire che dietro queste tre parole così fuori moda, in realtà si nasconde il segreto di una umanità nuova. Dietro queste tre parole si nasconde la bellezza di una umanità in cui si realizza un rapporto vero, libero, grande con le cose, con se stessi, con gli altri, con la vita, con Dio. Quello che dirò questa sera e le altre sere spero che ce lo mostrino. Però prima di entrare nel dettaglio vorrei chiarire una cosa, che la povertà, castità e obbedienza di cui parleremo in queste sere non è una povertà qualsiasi, una castità qualsiasi e un'obbedienza qualsiasi, ma è quella che ha vissuto quell'uomo, Gesù. A noi non ci interessa qualsiasi povertà, perché ci sono delle povertà da cui conviene stare lontani e delle obbedienze da cui conviene stare lontani e delle castità da cui conviene stare lontani. Quella che ci interessa è la povertà e la castità e l'obbedienza vissute da Gesù. In fondo interessante, interessante è il modo con cui ha vissuto quell'uomo. Penso che tutti noi ce l'abbiamo abbastanza chiaro questo, che non c'è stato mai uomo più vero, più libero, più bello, più amante di Gesù. È il suo modo di essere uomo che è affascinante. E in quel modo di essere uomo è proprio determinante la sua povertà, la sua castità e la sua obbedienza. Se togliamo a Gesù la sua povertà, la sua castità e la sua obbedienza, come vedremo, non abbiamo più Gesù. Allora, noi guardiamo a quella povertà lì, perché quella lì è bella. Quella lì nasconde il segreto anche per la nostra vita. Guardiamo alla sua castità, perché quella è bella e segna una strada bella anche per noi. E guardiamo alla sua obbedienza, nel desiderio di essere uomini e donne come lui. E allora, questa sera ci fermiamo proprio su questo fatto. Gesù è stato povero. Gesù è un uomo povero. Non ha fatto il mendicante Gesù. Gesù faceva il carpentiere nella bottega di Giuseppe, nel lavoro di Giuseppe. E possiamo ben immaginarci che con il suo lavoro dedicasse anche il tempo a tenere i conti del suo lavoro, quindi non è che non toccasse denaro. Eppure noi diciamo che è povero, non era mendicante, ha vissuto del suo lavoro, si sarà occupato di fare in modo che il suo lavoro fosse giustamente pagato. Perché Gesù è un uomo povero? Perché non si fa padrone di niente. Gesù non si fa padrone di niente. Gesù è un uomo povero perché riceve tutto dal Padre. Sa di ricevere tutto dal Padre, il respiro, la vita, se stesso. E non trattiene niente per sé, niente tratterrà per sé. Consegnerà persino il suo corpo, prendete, mangiate, è per voi, persino il suo sangue, prendete, bevete, è versato per voi. Gesù è povero non perché non ha, i piedi della croce si spartiscono, si giocano la sua tunica perché era tutta d'un pezzo, vuol dire che era una buona tunica. È povero non perché non ha, ma perché tutto riceve e tutto restituisce, tutto riconsegna, tutto condivide, non trattiene niente come cosa sua. Tutto restituisce nel servizio all'uomo e nella consegna di sé per la vita dell'uomo. E proprio per questo Gesù è un uomo vero, libero, grato. Proprio per questo è fratello. Le parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo, che sono parole che Gesù dice ai suoi discepoli, sono come la confidenza che Gesù ci fa del suo segreto di povertà. Dice: non affannatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che cosa vestiremo. Non datevi troppo pensiero. Non è l'invito né a non lavorare, né a non portare le proprie responsabilità, né a non impicciarsi delle cose materiali. No, no, non è l'invito a questo. È l'invito. L'invito è forte, il richiamo a non credere che la nostra vita dipenda dalle cose che abbiamo e dalla nostra capacità di procurarcele. Il segreto di Gesù, che Gesù ci confida, è questo: guarda che la tua vita dipende dal Padre, è Lui che te la dà e devi stare attaccato a Lui, riconoscere che ti viene da Lui, non idolatrare le cose, come se avendo più cose tu avessi più vita, garantendoti più cose avessi più sicurezza, accumulando di più avessi più felicità. Gesù dice: non crederci, non è vero. Anzi, più cose accumuli, più credi che l'avere, il possedere, sia ciò che ti garantisce la vita, più questo ti fa schiavo. Non affannatevi, perché vi ammalate di ansia. Potremmo tradurre così, no, le parole di Gesù. Perché vi caricate di preoccupazioni. Perché poi le cose vi schiacciano, così preoccupati di avere, mettere al sicuro, garantire, diventate schiavi. Gesù ci dice il suo segreto. Ricordarci che invece abbiamo un Padre. Nel brano che noi abbiamo ascoltato, questa parola torna. Non temere, piccolo gregge, non avere paura, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il suo regno. Non avere paura, non sei un orfano buttato nel mondo, sei un figlio. E se vivi da figlio, avrai un cuore libero, lieto, grato. Gesù è un uomo povero perché sa di essere figlio, e noi possiamo essere poveri, poveri nel senso di non dipendenti dalle cose, liberi di avere e di non avere, liberi di avere senza dipendere dalle cose che abbiamo. Possiamo essere poveri se siamo figli, se sappiamo di essere figli. E allora sapremo essere anche fratelli, sapremo anche condividere. La fondatrice della mia famiglia religiosa, Bartolomea Capitanio, che muore a 26 anni, attorno ai 20 anni nel suo diario scriveva queste parole, molto sapienti, perché i giovani sono sapienti, non solo gli anziani. Lei scriveva: tutto quello che Dio mi ha concesso non lo considererò più mio, ma tutto datomi per impiegarlo a vantaggio dei miei fratelli, la vita, la salute, la roba che ho, i talenti, tutto datomi per impiegarlo. Questo è il segreto. Riconoscere che tutto abbiamo ricevuto in dono. Che cosa abbiamo che non ci sia donato? Il tempo, la vita, la salute, le cose, i talenti. Sono regali. Sono regali che il Padre ci fa, e le dice: li riconoscerò un dono che sono chiamata a condividere, a mettere a servizio, a impiegare a vantaggio di altri. È così che si è poveri, impiegando tutto ciò che abbiamo, se ho poco il poco, se ho tanto il tanto, a vantaggio della vita di altri. Il problema non è avere tanto o avere poco. Il problema è impiegare per il bene di quelli che Dio mi dà. E allora si è veri, liberi, solidali. Io questa povertà la desidero. La desidero perché mi sembra il modo più liberante di vivere. Nella mia vita religiosa, siccome questa povertà la desidero, ma non ne sono capace, cerco di vivere quello che il mio voto di povertà mi insegna a vivere. Piccole cose, accontentarmi del necessario, rinunciando invece a quello che potrebbe essere comodo, più utile ma non necessario, mettere in comune quello che mi viene dato con le sorelle che vivono con me e con le altre che sono nel mondo, condividendo in una cassa comune tutto ciò che abbiamo, imparando a domandare e a ricevere quello di cui ho bisogno. Ecco, io faccio queste piccole cose e spero che facendo queste piccole cose Dio mi faccia un cuore povero. E siccome comincio ad essere un po' vecchietta, nel tempo ho visto che effettivamente Dio fa, perché tante volte mi fa godere della sua provvidenza e dico: guarda, non avevo questo e mi è stato donato da un amico, prestato da un altro, messo a disposizione da altri. vedo che Dio mi libera, mi toglie, a volte così, senza che io l'abbia previsto, delle cose che mi sembravano tanto indispensabili, e quando poi non ci sono dico: ma guarda, posso benissimo farne a meno e sono più libera. E vedo soprattutto che dentro questa esperienza di povertà mi fa scoprire di essere figlia amata. E conosco parecchie famiglie, perché il lavoro che faccio, il servizio che faccio, mi metto a contatto, che ugualmente desiderano questa povertà, anche se appunto non sono religiosi, perché la povertà di Gesù è per tutti. Conosco per esempio una mamma che tutte le mattine sveglia i suoi bambini cantando, non solo perché ha una bella voce, ma perché dice: voglio che i miei bambini imparino che ogni giornata è un regalo e che imparino a dire grazie al mattino e poi la sera quando siamo tutti insieme. Questo è un modo di essere poveri, perché essere poveri è riconoscere che tutto è dono, è imparare a dire grazie. Chi non è grato non è povero. Così come conosco famiglie che fanno la scelta di avere una casa semplice, cose semplici, e di educare i loro figli al gusto delle cose semplici e belle. E anche questo è un modo di essere poveri. La semplicità. Gesù è stato un uomo semplice, semplice nel parlare, semplice nei gesti, semplice nel vestire. Questi amici che conosco, che fanno la scelta di semplicità, educano loro stessi e i loro figli alla povertà. Semplicità e bellezza. Tutti noi a volte abbiamo un po' di nostalgia del tempo in cui eravamo più poveri, nel senso di più semplici e per molti aspetti più veri. Non abbiamo nostalgia di tante fatiche e stenti, ma della semplicità, che forse nelle case dei nostri genitori, dei nostri nonni c'era. Abbiamo nostalgia perché la semplicità è bellezza. Così conosco famiglie che per scelta rifiutano il troppo, lo spreco, l'usa e getta, il degrado. Allora, siccome qui vedo alcune facce, alcuni conoscono, degli amici che dicono: ma noi ai nostri bambini scegliamo di non dare troppi regali. E se i nonni, gli zii, le zie e gli amici regalano un sacco di cose, ne tiriamo fuori pochi alla volta. Perché il troppo toglie il senso del dono. Non si può essere con un cuore povero quando si è sempre abituati all'eccesso. Conosco famiglie in cui c'è una piccola fondamentale legge: non sprechiamo mai il cibo, perché è un dono del cielo. E conosco famiglie che hanno fatto la scelta di essere aperte, capaci di condividere. Per esempio, ho in mente due amici. Tutti i sabati andavo a Vukumbra a vendergli qualcosa alla porta. E allora ogni tanto il papà ha detto a questo giovane immigrato: fermati con noi a mangiare. Questa è povertà, condividere. Povertà che educa il cuore dei grandi, e povertà che educa il cuore dei piccoli. Oppure un'altra famiglia che hanno saputo che c'era una mamma che doveva rientrare in India e rientrava una ragazza madre con una bambina e doveva ricostruirsi la vita, e ha detto: va bene, per un anno ti sosteniamo noi. O due sabati fa, per la festa della vita, due o tre sabati fa, sono stata in un paese e ho sentito una donna che ha raccontato, diceva: io ho potuto portare a termine la mia gravidanza perché un gruppo di famiglie, attraverso il progetto Gemma, si è preso cura per 3 anni di adottare me e il mio bambino. Questa è la povertà che fa nuova l'umanità. Non sarà che tante cose non vanno perché siamo troppo lontani da questa povertà che è gratitudine, condivisione, solidarietà, e che ci potrebbe fare tutti più liberi, più veri, più lieti. Nella traccia che voi avete adesso per il momento di silenzio c'è l'invito così a domandarci, a guardare un po' a Gesù e a domandarci: che cosa del modo di essere povero di Gesù mi affascina? E per la mia vita quale richiamo posso raccogliere? E magari pensare: c'è una piccola scelta che potrei fare per fare spazio alla povertà di Gesù, che ci rende molto più umani.